Cristo è risorto.
È davvero
risorto.
Davvero è risorto.
Davvero risorto.
Allora, come sapete, io e Christian siamo stati diversi anni in Albania, dove ho cominciato a scoprire un po' un'altra religione, la Chiesa greca ortodossa. E questa è una delle poche cose che mi piacciono. Questa usanza che durante la settimana della Pasqua, invece di farsi saluti normali, le persone, quando si incontrano, chi saluta per primo dice Cristo è risorto, e l'altro risponde davvero è risorto. Possiamo fare questo saluto?
Sì.
Allora, comincio io e rispondete voi. Cristo è risorto.
Davvero è risorto.
Mo mi avete emozionato. No, mi emoziona perché è vero. Non saremmo qui a lodare il Signore insieme, adorarlo insieme, avere comunione in Cristo insieme, se non fosse risorto dai morti. E infatti il titolo del messaggio è Se Cristo non fosse risuscitato, puntini puntini. E si basa su 1 Corinzi 15. Allora vogliamo, se avete con voi una Bibbia, aprite la vostra Bibbia a 1 Corinzi 15. E quando aprirete le vostre Bibbie a 1 Corinzi 15, vedrete che è un bel capitolone, sono 58 versetti. E adesso snoccioleremo ogni versetto insieme. No, sto scherzando. Poi Jonathan. No, non lo faremo. Faremo una cosa che normalmente non faccio. Non farò un'esposizione, proprio una spiegazione del brano, partendo dall'inizio fino alla fine, come faccio normalmente quando cerco di insegnare la parola, spiegare la parola. C'è una parola che in italiano, nella traduzione italiana, compare come un avverbio nel versetto 2. Se guardate alla fine del versetto 2, quando Paolo dice a meno che non abbiate creduto in vano. In vano è un avverbio, e la traduzione è perfetta. Però ci sono quattro volte in questo brano dove c'è la parola vano. Che è un aggettivo, no? E vorrei sottolineare questi quattro versetti dove c'è la parola, questo aggettivo vano, che dal greco vuol dire proprio letteralmente vuoto. C'è quattro volte, nel versetto 10, poi nel versetto 14 due volte, e poi nell'ultimo versetto del brano, versetto 58. E guardiamo la prima volta insieme adesso, nel versetto 10. Paolo dice, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. E tra l'altro, in questi ultimi versetti, nel versetto 10 e 11, sono nascoste le altre volte che Paolo parla di qualcosa che sarebbe vana se Cristo non fosse stato risuscitato dai morti. Ma la prima è nel versetto 10. E cos'è? La grazia di Dio. Sì, è così, fratelli e sorelle. Se Cristo non fosse risuscitato dai morti, per mettere il primo punto, se Cristo non fosse risuscitato dai morti, la grazia di Dio sarebbe vana. cosa intendiamo, guardiamo il contesto. Allora, adesso invece vorrò snocciolare un pochettino almeno i primi versetti, dal versetto 1 al versetto 11, perché questo discorso lungo che Paolo fa, di 58 versetti, si può dividere in due parti. La prima parte, dal versetto 1 al versetto 11, è il Vangelo. Cioè, lui espone qual è la bella notizia, perché come sapete la parola Vangelo viene dal greco e vuol dire bella notizia. Allora lui espone la bella notizia, importantissimo, no? Dal versetto 1 al versetto 11. E poi arriva un po' al dunque, quello che veramente vuole sottolineare, dal versetto 12 fino al versetto 58. E cioè che c'è la risurrezione dei morti. E qui quando parla della risurrezione dei morti, non sta parlando semplicemente spiritualmente, cioè che quando abbiamo creduto in Gesù che è la nostra anima, il nostro spirito, il nostro io, la nostra persona interiore, quando il nostro corpo muore, va col Signore e siamo a posto. No, Paolo sta parlando qui della risurrezione del corpo. Se abbiamo creduto in Gesù, e se Gesù è veramente risuscitato dai morti, allora, nel momento che il nostro corpo muore, la nostra anima va col Signore, la nostra persona, la nostra parte spirituale va col Signore. Ma poi il Nuovo Testamento ci parla di una risurrezione. E non soltanto noi cristiani, noi che abbiamo creduto in Gesù, risusciteremo, cioè il nostro corpo risusciterà, il nostro corpo fisico risusciterà per stare col Signore per l'eternità, ma intravediamo anche in questo brano, in questo discorso, non lo approfondiremo, ma che in realtà tutti i morti risusciteranno. Non soltanto chi ha creduto in Gesù e quindi la sua anima, la sua persona, il suo spirito è già col Signore, ma e poi sarà risuscitato quando Cristo tornerà, ma poi dopo ci sarà alla fine, proprio alla fine, ci sarà il giudizio finale, dove i morti non in Cristo, cioè quelli che non avranno creduto in Gesù, i loro corpi risusciteranno, perché la loro anima comunque continua a esistere, la loro persona, il loro spirito continua a esistere nell'Hades, nel soggiorno dei morti, ma al giudizio finale Cristo risusciterà, li chiamerà, e anche quelli che non avranno creduto in Gesù, quindi quelli che moriranno nei loro peccati e non in Gesù, risusciteranno e per comparire davanti al giudizio di Dio, il giudizio finale, dove Cristo sarà seduto sul grande trono bianco e giudicherà ciascuno secondo le sue opere. È interessante che lì quelli che staranno in piedi davanti al giudizio finale sono chiamati morti, pur essendo stati risuscitati, cioè saranno stati risuscitati, no? Alla fine dei tempi. E quindi spiritualmente rimarranno morti, perché la morte spirituale è la separazione della nostra anima da Dio, del nostro spirito dallo spirito di Dio a causa del nostro peccato. Questa è la morte spirituale. E chi sarà morto fisicamente senza Cristo, senza aver creduto in Gesù Cristo, nel Vangelo, in questa bella notizia, morirà nei suoi peccati e non in Cristo, e sarà risuscitato e comparirà davanti al giudizio
finale. E proprio perché non avrà creduto in Gesù durante la sua vita, nella bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato il terzo giorno, proprio perché non avrà creduto in questa bella notizia, verrà giudicato secondo le sue opere. Io, se io dovessi presentarmi davanti al giudizio di Dio, davanti al giudizio finale, io sarei giudicato secondo le mie opere e so già quale sarebbe la condanna. Sarebbe la morte eterna, quello che Giovanni in Apocalisse chiama la morte seconda, dove non c'è ritorno, si parla di questa morte spirituale, che sarà nel lago di fuoco, dove si soffrirà per l'eternità separati da Dio. Ma se invece abbiamo creduto in Gesù, abbiamo creduto nel Vangelo, nella bella notizia che Gesù è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato il terzo giorno, allora Dio non ci giudicherà più secondo le nostre opere. Non ci giudicherà più, punto. Perché Gesù è stato giudicato per noi 2000 anni fa sulla croce. E quindi noi risusciteremo prima, quando Cristo, prima che Lui torni sulla terra, lo incontreremo nell'aria. Quelli che sono già morti fisicamente risusciteranno per primi e poi gli altri che saranno ancora vivi, quando Gesù ritornerà, verranno trasformati. Ma sia i morti fisicamente, sia quelli che sono ancora viventi, andranno in cielo con un corpo fisico per incontrare Gesù. Perché sapete una cosa? Gesù continua a vivere in un corpo. Gesù è Dio, ma che si è incarnato per morire sulla croce per i nostri peccati. Quindi Lui che è Dio ha preso un corpo. Ma la cosa incredibile, Gesù poi è risuscitato nel corpo. E non solo, ma l'amore di Gesù è così grande per noi. Pensiamoci, è Dio, è il Signore. Lui ha scelto per amor nostro di vivere per l'eternità in un corpo. Lui che è Dio, è sempre Dio, totalmente Dio, ma vivrà sempre in un corpo. E noi avremo un corpo come il suo, noi che abbiamo creduto in Gesù, che avremo creduto in Gesù prima di morire. E noi avremo un corpo glorificato, e poi questo capitolo spiega in dettaglio nella seconda parte come sarà questo corpo risuscitato, come avviene, ma non lo studieremo, sto soltanto un po' dando un'infarinatura. Però noi avremo un corpo glorificato come il suo, quindi sarà un corpo fisico, ma non limitato dalla realtà fisica, perché sarà un corpo adatto per il cielo, sarà un corpo celeste, glorificato, come quello di Gesù dopo la sua risurrezione. Però un'altra cosa che mi tocca sempre quando ci penso, quanto è grande l'amore di Gesù per noi, per l'umanità. Io credo che noi avremo corpi perfetti in cielo, non porteremo i difetti che i nostri corpi hanno subito, chi dalla nascita, chi invecchiando, questi difetti fisici che abbiamo subito a causa del peccato. avremo un corpo perfetto glorificato. Ma invece Gesù avrà per l'eternità un difetto nel suo corpo, lo sapete? Vi ricordate quando Gesù è apparso dopo la sua risurrezione col suo corpo glorificato ai discepoli? Mancava uno, mancava Tommaso. Scherzo, non Tommaso che è qui, non viveva 2000 anni fa, ma mancava uno dei 12 discepoli. E poi gli altri gli hanno detto: guarda che Gesù è apparso, le cose stanno veramente come ha detto Maria, che ha visto Gesù, come poi anche Pietro ha visto Gesù, veramente risuscitato dai morti, perché è venuto in mezzo a noi e ha mangiato con noi. E Tommaso dice: se io non vedo i segni, le cicatrici, dei chiodi nelle sue mani, o il segno, la cicatrice nel suo costato, io non crederò. Quando era stato trafitto dalla lancia, no? Quindi sappiamo che la seconda volta, quando Tommaso invece stava con gli altri, Gesù è apparso di nuovo, penso proprio per amore di Tommaso. Ma io credo che quando Tommaso ha visto Gesù, non sono proprio convinto che non si sia preso la briga di mettere le mani nel segno dei chiodi, nei segni dei chiodi e nel segno del costato che era stato trafitto dalla lancia. Quando ha visto Gesù, cosa ha fatto? È crollato per terra e ha adorato Gesù e ha detto: Signore mio e Dio mio. Perché Gesù era stato risuscitato dai morti ed è apparso più volte ai suoi discepoli in quel corpo glorificato, però con quella macchia che ci farà ricordare per l'eternità, perché possiamo stare con il Signore per l'eternità, col perdono dei peccati. Ho divagato un po', quindi dovrò, però è così. E quando pensiamo al Signore, alla sua parola, alle sue verità, perché ci toccano, perché appunto sono verità. Allora stavo dicendo, se Cristo non fosse stato risuscitato, la grazia di Dio sarebbe vana. Abbiamo meditato un po' sulla grazia di Dio adesso, ma guardiamo questi versetti. Vorrei leggere e snocciolare un po' alcune cose dal versetto 1 al versetto 11. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo, cioè la bella notizia che vi ho annunciata, che voi avete anche ricevuta, nella quale state anche saldi, mediante la quale siete salvati, purché lo ritenete, la ritenete quale ve l'ho annunziata, cioè la bella notizia. E poi dice una cosa che forse non piace: a meno che non abbiate creduto in vano. Avevano creduto in vano, perché se avessero creduto in vano vuol dire che era una fede senza senso, illusoria, vana, che non serviva a niente. Ma è così? La loro fede era vana, perché se era vana, allora stavano saldi in niente, saldi nel nulla. E poi Paolo ci dà il contenuto del Vangelo, cioè il contenuto di questa bella notizia, di questo messaggio bellissimo. Versetto 3 in poi: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo, e questo è il primo punto importante della bella notizia, che Cristo morì per i nostri peccati. E qui vediamo la grazia di Dio. Capite? Perché noi avremmo dovuto morire per i nostri peccati. Questa è la giustizia di Dio. Infatti noi siamo nati morti. Siamo nati fisicamente vivi, ma spiritualmente morti, perché separati da Dio a causa del nostro peccato. Noi siamo nati sotto la condanna del peccato e della morte. Cristo morì per i nostri peccati, questa è la grazia di Dio, che colui che non ha conosciuto peccato, Gesù, egli Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, perché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questa è la grazia di Dio. Ha pagato lui per noi. Ha subito lui la nostra condanna, quello che noi meritavamo. E poi dice: Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, perché lo dice l'Antico Testamento più volte. I profeti hanno parlato centinaia di anni prima che Gesù venisse della sua morte per i nostri peccati. Un esempio è proprio Isaia 53, il capitolo 53 del profeta Isaia, che è stato scritto ben 700 anni prima che venisse Gesù a morire per i nostri peccati. E ha parlato di questo molto dettagliatamente, dal versetto 1 fino al versetto 10, la prima parte. Quindi era previsto nel piano di Dio, nelle scritture, nei profeti, che fu seppellito. E quindi il seppellimento di Gesù dimostra che lui era morto veramente. E poi il secondo punto di questa bella notizia, cioè nel versetto 4, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Anche la risurrezione di Gesù era prevista centinaia di anni prima che Gesù morisse sulla croce per i nostri peccati. Sempre Isaia 53, la seconda parte del versetto 10 fino al versetto 12, ci parla della risurrezione di Gesù. E ci sono tante altre profezie. E possiamo essere sicuri che Gesù è risuscitato dai morti, che è stato risuscitato dai morti, perché, come abbiamo già detto prima, versetto 5 in poi, apparve a Cefa, a Pietro, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Quindi, mentre Paolo scriveva questa lettera alla chiesa di Corinto, Se qualcuno avesse avuto nella chiesa di Corinto, o che stava frequentando la chiesa di Corinto, cioè i fratelli e le sorelle, forse un simpatizzante, uno che si stava avvicinando e stava cercando di capire se poteva credere in Gesù o no. Ma comunque, quelli che, i destinatari di questa lettera, se avessero avuto qualche dubbio su quello che Paolo stava scrivendo, avrebbero potuto fare dei controlli sul momento. Avrebbero potuto prendersi la briga di fare un viaggio e di conoscere questi centinaia di fratelli, perché solo alcuni dei 500 erano già morti, ma la maggioranza era ancora vivente. E quindi le persone al tempo di Paolo potevano verificare che lui stesse dicendo la verità, perché potevano cercare altri testimoni della risurrezione di Gesù, che erano centinaia. E poi vedremo più in là proprio l'esempio di Paolo e di tanti altri, che a quei tempi credere in Gesù molte volte poteva significare essere uccisi, condannati a morte, torturati. Era qualcosa che chi credeva in Gesù doveva mettere in conto, perché poi quando si crede in Gesù non possiamo tenere la nostra fede per noi, nel nostro cuore. Perché l'unico motivo perché siamo ancora qui sulla terra e non con Gesù in cielo, perché a volte magari uno si domanda, se Gesù ci vuole così tanto bene e ha fatto così tanto per salvarci, per perdonarci i peccati, perché ci fa rimanere su questa terra? Perché vuole servirsi di noi per dare questa bella notizia agli altri, così anche loro possono credere in Gesù per avere la vita eterna, il perdono dei peccati. Quindi, versetto 7, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, Paolo dice, è ultimo di tutti. E non stava facendo il modesto. Credo che ci credesse veramente, quando lui si considerava davvero l'ultimo di tutti. Dice, apparve anche a me, come all'aborto. Cioè si è paragonato con una nascita che è andata male, perché o troppo presto, troppo tardi, non al momento giusto, quindi nato morto. Così si vedeva Paolo. E perché dice così? Versetto 9. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. E io vorrei che guardassimo un attimino in Atti, torniamo in Atti, vicino a dove ha letto Andrea prima, il capitolo 7 però. Atti capitolo 7. La storia del primo martire della Chiesa. Lo sapete chi era, no? Anche lui sta seduto qui. Stefano. Allora, primo martire della Chiesa, perché il primo cristiano che ci riporta Atti, che è stato ucciso per la sua fede in Gesù. Io voglio leggere dal versetto 51 le ultime parole di Stefano, perché lui fa un lungo discorso, perché l'avevano preso, lo volevano uccidere, ma prima di farlo lui cerca di giustificarsi, nel senso che le loro accuse non erano fondate, Però nel giustificarsi, lui poi ha condannato le autorità che volevano ucciderlo. Le ha condannate perché loro, che erano i capi del popolo di Israele, i capi dei sacerdoti, gli anziani, il Sinedrio, cioè il tribunale più alto di Israele a Gerusalemme, cioè erano le autorità più alte sopra di loro c'erano soltanto i romani. E lui diceva: voi siete come i vostri padri, che hanno sempre perseguitato i profeti di Dio. Versetto 51, leggo: gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, Gesù, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Cioè Stefano dice queste cose alle stesse persone che hanno messo in croce Gesù. Perché era la verità. Essi udendo queste cose fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui e, cacciatolo fuori dalla città, cominciarono a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, che poi sarebbe stato chiamato Paolo, il suo nome sarebbe stato cambiato, e continuarono a lapidare Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. E Saulo approvava la sua uccisione. Continuo, capitolo 8, versetto 1. Saulo approvava la sua uccisione, teneva i vestiti, cappotti, mantelli dei testimoni per poter condannare a morte Stefano. E poi continua: vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea, della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione, cioè stava distruggendo delle famiglie. Perché queste famiglie, queste persone avevano creduto in Gesù, erano diventati suoi discepoli. Poi, nel capitolo 9, versetto 1, Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, la via di Gesù, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Questo era Paolo, quando si chiamava ancora Saulo. Grande peccatore. che era diventato uno strumento di Satana per scagliarsi contro Gesù, ma non potendo scagliarsi contro Gesù, perché Gesù è il Signore ed è stato veramente risuscitato dai morti e sta alla destra di Dio Padre, Satana in realtà non può fare assolutamente niente contro Gesù. Allora cosa fa? Cosa ha fatto da sempre? Si è scagliato contro i seguaci di Gesù, contro i suoi discepoli, e si stava servendo di Saulo. Ma poi non leggerò adesso Atti 9, il racconto della conversione di Saulo, che poi gli viene cambiato anche il nome a Paolo. E allora per questo, tornando al nostro brano in Prima Corinzi capitolo 15, ecco perché Paolo dice così di se stesso. Perché peggio non si può essere. Cioè essere il nemico di Dio, essere il nemico di Gesù Cristo e del suo popolo. Sì, l'ha fatto per ignoranza, lui era convinto che stesse nella verità quando faceva queste cose. Però stava facendo tanto male contro la Chiesa di Gesù Cristo. E allora per questo lui dice così di se stesso. Versetto 9. Io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Guai a chi si mette contro la Chiesa di Dio, perché si sta mettendo contro Dio. Perché come abbiamo cantato prima, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Sì, c'è un mondo che sta contro di noi. C'è Satana che è contro di noi e tutti i suoi servitori e gli uomini di cui si serve. Ma siccome Dio è per noi, è come se Satana non fosse contro di noi, perché Satana non può fare niente contro la Chiesa di Gesù Cristo se Gesù Cristo non glielo permette. E se Gesù Cristo gli permette a Satana di fare qualcosa contro un figlio di Dio, contro un credente, un cristiano, contro uno della Chiesa di Gesù Cristo, se lo permette, vuol dire che è per il nostro bene. La sofferenza che permette nella nostra vita è per il nostro bene. Perché lui ci ama. E quindi anche quel male che permette la nostra vita, se non fosse per il nostro bene, Gesù non lo permetterebbe. Perché ci ama, questa è la grazia di Dio. E poi vediamo la grazia di Dio in Paolo, no? Arriviamo al nostro versetto, versetto 10. Ma per la grazia di Dio, dice Paolo, io sono quello che sono. Cioè non quello che ero, nemico di Cristo e della sua Chiesa, ma adesso io sono un figlio di Dio, sono diventato un figlio di Dio, Cristo è il mio fratello maggiore, sono parte della famiglia di Cristo e non solo, ma è diventato un apostolo, mandato da Gesù proprio per predicare il Vangelo, la bella notizia e tutto quello che comporta. Gesù si è servito di Paolo per darci una parte importante del Nuovo Testamento. Quindi per la grazia di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Perché non è stata vana? Il fatto che Gesù gli ha perdonato i peccati a Paolo. Perché Gesù è risuscitato dai morti. Se Gesù non fosse stato risuscitato dai morti, avrebbe significato che la sua morte sulla croce era una morte qualsiasi. Quindi odio un criminale che meritava la condanna di morte, la pena di morte, oppure che si erano sbagliati e l'hanno giudicato per crimini che forse non aveva fatto. Ma la cosa più importante, se Gesù non fosse stato risuscitato dai morti, avrebbe significato che la sua morte non era stata per i nostri peccati. Non sarebbe servita a niente. Sarebbe stata vana. Quindi la grazia di Dio, questa è la grazia di Dio, che Lui è diventato uomo e Lui ha preso su di sé la nostra punizione, la nostra condanna, la nostra morte per i nostri peccati. Perché Lui era senza peccato. Questa è la grazia di Dio, fratelli e sorelle. In realtà è tutto. La grazia di Dio è tutto per noi. Perché soltanto grazie alla grazia di Dio possiamo essere salvati, avere il perdono dei peccati, la vita eterna, avere comunione con Dio e quindi tra di noi. Soltanto per la sua grazia. Dio è giusto, e questo è importante, solo Lui è giusto. Dio è onnipotente, vuol dire che Lui può fare qualsiasi cosa. Ma se Dio fosse onnipotente e fosse giusto e santo, e tutte le altre qualifiche che Dio ha, che lo rendono grande, eterno, incomparabile. Se Dio non fosse stato amore e quindi non ci avesse mostrato la sua grazia in Gesù, noi non avremmo potuto essere salvati. Non avremmo potuto avere i peccati perdonati, capite? Quindi potremmo fermarci qui stamattina. Basta dire questo. Se Cristo non fosse stato risuscitato dai morti, la grazia di Dio sarebbe vana. Ma Gesù Cristo è risuscitato dai morti. E velocemente guardiamo gli altri punti. E continuiamo a leggere un pochino dal versetto 12 al versetto 14. Ora, quindi Prima Corinzi 15, versetto 12, arriviamo al secondo punto, il secondo e il terzo punto che si trovano nel versetto 14, ma guardiamo il contesto un attimino. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come Paolo predicava, abbiamo predicato fino a questo momento, che Cristo è stato risuscitato dai morti, e ci crediamo, come mai alcuni tra voi, e qui arriva al nocciolo di perché ha scritto questo capitolo così lungo di 58 versetti, come mai alcuni tra voi, cioè nella chiesa di Corinto, dicono che non c'è risurrezione dei morti? È possibile. Comunque, prima che pensiamo troppo male di questi fratelli, io penso che fossero dei fratelli. C'erano alcuni nella chiesa di Corinto che non credevano nella risurrezione dei morti. Non vuol dire che non credessero di stare col Signore spiritualmente, di avere la vita eterna. Quindi almeno ma non lo so, come la pensi tu? Perché questo capitolo è stato scritto invece, Paolo l'ha scritto a questa chiesa per dimostrare che invece c'è la risurrezione dei morti. Che non è che tutto si conclude con quando il nostro corpo muore e la nostra anima va col Signore e stiamo con Lui per l'eternità. Dio è spirito, noi siamo anche spirito e stiamo col Signore. No, Dio ci ha fatti con un corpo e quindi Paolo dice, allora se tu la pensi così, come questi, alcuni della Chiesa di Corinto, che non c'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E questa è la sua argomentazione, versetto 13. Se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. Perché Cristo è risuscitato dai morti. Abbiamo predicato questo fino a questo momento. L'abbiamo cantato. Cristo è risorto fisicamente dai morti. E allora se Cristo è risuscitato dai morti, anche noi risusciteremo fisicamente. E questo era il grande problema per cui Paolo ha scritto questo capitolo. Che alcuni dicevano che non c'è risurrezione dei morti. Paolo dice, se non vi è, versetto 13, non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E poi arriviamo al secondo punto della mia predicazione stamattina, non del Vangelo. Versetto 14, se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione. Puoi mettere il secondo punto. Vana dunque è la nostra predicazione, dice Paolo. Nel versetto 15 approfondisce. Paolo dice di se stesso e degli altri apostoli, noi siamo ancora trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Quindi se Gesù non fosse stato risuscitato, anche la predicazione degli apostoli sarebbe vana. E la predicazione degli apostoli è soprattutto il Vangelo, questa bella notizia che abbiamo visto dal versetto 1 al versetto 11. Ma non solo, si estende a tutto il Nuovo Testamento. Perché il Nuovo Testamento, la seconda parte della Bibbia, che parte dalla nascita di Gesù, fino a quando Gesù ritornerà in Apocalisse, non è altro che una raccolta di documenti scritti dell'insegnamento di Gesù che lui ha dato alla Chiesa per mezzo degli Apostoli. Quindi il Nuovo Testamento è l'insegnamento degli apostoli, è la predicazione degli apostoli. E tutto si basa sul Vangelo, su questa bella notizia che invece è vera, che Gesù Cristo, la seconda parte, è stato risuscitato dai morti. E quindi vuol dire che è morto per i nostri peccati. E quindi la grazia di Dio non è vana, è vera, c'è veramente e ci salva, ci perdona i peccati. Quindi il Vangelo è vero e quindi tutto il Nuovo Testamento è vero. Capite? Il Nuovo Testamento sta in piedi o cade su questa verità, che Cristo è stato risuscitato dai morti. Capite quanto è importante per noi? La terza, torniamo al versetto 14. Se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e quindi vana pure è la vostra fede. Terzo punto. La nostra fede sarebbe vana se Gesù Cristo non fosse stato risuscitato. E approfondisce nel versetto, continua a leggere dal 15 in poi. Noi abbiamo già letto 15, ma 16. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, ripete. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Poi versetto 18, anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti, perché già a quel tempo c'erano cristiani che erano morti fisicamente, le loro anime erano andate col Signore, come quello di Stefano, che Stefano dice proprio a Gesù di prendere il suo spirito, di accoglierlo, il suo corpo è andato a finire nella terra, tutto ammaccato, distrutto dalle pietre che gli avevano tirato addosso. Ma anche Stefano sarà risuscitato quando Gesù ritornerà. E Paolo lo approfondisce sempre in questo brano, di 58 versetti che non leggeremo, ma se Cristo non è stato risuscitato veramente, allora la nostra fede non serve a niente. Credere in Gesù non serve a niente, perché vuol dire che è tutto vuoto, non c'è realtà, non c'è verità, non c'è fondamento vero. Stiamo credendo in una cosa falsa. Possiamo essere sicuri che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati perché è stato risuscitato dai morti. E quindi la nostra fede nel Vangelo, in questa bella notizia, non è vana. La nostra fede in tutto l'insegnamento del Nuovo Testamento, che stiamo guardando adesso insieme, in parte, qui in Prima Corinzi 15, non è vana, è ben fondata. Poi Paolo continua dal versetto 20 al versetto 28, dove approfondisce e parla dell'ordine della risurrezione dei morti che avverrà, cioè la sequenza, e parla che il primo a risuscitare dei morti è Gesù, che è avvenuto 2000 anni fa, e i suoi discepoli sono stati testimoni, e centinaia di altre persone, testimoni della sua risurrezione, e anche della sua ascensione, quando è tornato in cielo, con il suo corpo. Poi Paolo spiega che quelli che sono di Cristo saranno risuscitati quando Cristo verrà. E quindi questo stiamo parlando dai versetti 20 e versetto 28, quindi parla del rapimento della Chiesa, di cui parla anche prima Tessalonicesi 4, 13 a 18. E poi, ahimè, dai versetti 24 a 28, parla della fine, quello di cui ho parlato prima. Quindi quando ci sarà la risurrezione di tutti i morti, quelli che sono morti spiritualmente, morti non in Cristo, ma nei loro peccati, che non sono di Cristo, che non saranno di Cristo perché non avranno creduto in Lui, allora andranno davanti al giudizio di Dio, di Gesù Cristo, e dovranno rispondere per tutto il male che hanno fatto avranno fatto durante la loro vita su questa terra. Capite, fratelli, non è che noi pensiamo, ma neanche per un attimo, che siamo migliore di loro. Io andrò in cielo. Anzi, la mia anima è già salvata, ho già la vita eterna. Perché sono passato dalla morte alla vita e non verrò in giudizio. Questa è la mia salvezza, perché Gesù è stato giudicato per me e io l'ho accettato. Ho creduto in Lui, ho messo la mia fiducia in Lui. Se invece vogliamo mettere la nostra fiducia in noi stessi, nella nostra religione, anche evangelica, in quello che noi facciamo, che riusciamo a fare, perché siamo bravi, più bravi degli altri, perché facciamo delle buone opere. Se vogliamo continuare a mettere la nostra fiducia in quello che noi possiamo fare o raggiungere, con le nostre forze, con la nostra intelligenza, con le nostre capacità, con la nostra volontà, con la nostra religione o spiritualità, moriremo nei nostri peccati, perché Dio ci giudicherà secondo la nostra bravura, secondo quello che riusciamo a fare e non fare. Il problema è che nessuno riesce a fare quello che è giusto. Sapete, l'unico modo per andare alla presenza del Signore senza credere al Vangelo, senza credere che Gesù sia morto per i nostri peccati, che sia risuscitato dai morti, e che noi non abbiamo mai peccato neanche una volta, per un attimo, tutta la nostra vita, che abbiamo fatto una vita perfetta e che siamo nati con un cuore perfetto, buono, senza avere bisogno dell'educazione dei genitori per imparare a fare il bene. Perché siamo buoni, siamo bravi, di natura. E chi può dire questo? Soltanto un uomo, Gesù, che Dio incarnato, lui ha vissuto una vita perfetta, senza peccato, perché in lui non c'era peccato, e non ha mai peccato, ma è l'unico. Quindi, se oggi quando io e Christian torniamo a casa con la macchina, correndo sul raccordo anulare, poi sulla Pontina, una delle strade più pericolose qui in giro, facciamo uno scontro frontale e io e Christian moriamo sul colpo, io so dove vado. La mia anima va con Gesù. E quando ci sarà il rapimento della Chiesa, risusciterà il mio corpo, non è importanza come viene disfatto questo corpo, è distrutto. Pensate ai cristiani che sono morti a rogo, bruciati per la loro fede in Cristo, i loro corpi bruciati, il corpo è diventato cenere, ma comunque i nostri corpi, anche se vanno nella tomba quasi perfetti, comunque si decompongono e diventano terra, no? Ma Dio che ha creato i cieli e la terra non è un problema per Lui. Risuscitarci dai morti, i nostri corpi. E questo ci porta all'ultimo punto e faccio un grande salto fino al versetto 58. L'ultimo versetto del brano. Grazie per la vostra pazienza di starmi appresso. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Sì, fratelli, perché come abbiamo già detto prima, rimaniamo su questa terra finché il Signore vorrà, e per ogni singolo individuo, tra noi cristiani, tra noi che abbiamo creduto in Gesù, che siamo quindi Suoi discepoli, Gesù ha stabilito per ciascuno di noi quanto dobbiamo vivere su questa terra, ma comunque mentre viviamo su questa terra siamo qui per un motivo. Sì, è vero, siamo, come si dice sempre, lo scopo della nostra vita è di glorificare Dio, ma in un senso più specifico, come dobbiamo glorificare Dio, Gesù Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo, mentre siamo sulla terra? Essendo Suoi testimoni, portando questo messaggio bellissimo, questa bella notizia, il Vangelo, alle persone intorno a noi. Dipendendo anche dall'opera dello Spirito Santo che agirà nei loro cuori per convincerli di peccato, di giustizia e di giudizio. E quindi agendo attraverso le nostre vite, non soltanto le nostre parole, fratelli e sorelle, prima di tutto attraverso le nostre vite, perché sono le nostre vite, quello che siamo, quello che abbiamo, quello che facciamo, che sostengono, è la nostra vita che sostiene quello che diciamo, che dà credibilità al messaggio che stiamo dando alle persone. Ma per essere degli esempi, avere una buona testimonianza in questo mondo vuol dire tanta fatica. E voglio chiarire per chi forse non ha capito bene ancora, non è la fatica che ci porta a Gesù, non è la nostra fatica che ci salva. Paolo qui ne parla un po' nel versetto 29 in poi, dice, Prima Corinzi 15, 29, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Una frase difficile, ci sono tante letture su questa frase, interpretazioni, modi di capire questa frase. Io personalmente penso, dal contesto, che Paolo sta semplicemente dicendo, in un modo molto, diciamo, tra virgolette, che a quei tempi, soprattutto a quei tempi, ma avviene ancora oggi, quando crediamo in Gesù, poi siamo chiamati a dare testimonianza pubblica davanti agli altri della nostra fede in Gesù. E non so se è stata la vostra esperienza, non è stata la mia, perché grazie a Dio sono nato e cresciuto in una famiglia cristiana. Anzi, ho creduto in Gesù quando ero piccolo, perché i miei genitori mi hanno predicato il Vangelo e hanno vissuto del Vangelo. E quindi da piccolo ho creduto in Gesù. Ma io parlo di quelli che nascono e crescono in famiglie non cristiane, forse anche molto religiose. E quando tu fai la scelta di credere in Gesù e quindi di abbandonare la religione e magari le tradizioni dei tuoi genitori e dei tuoi padri e le loro usanze e tante cose, può succedere che ti fanno soffrire un pochino qui in Italia. Ci sono paesi nel mondo dove addirittura vengono i figli che si convertono a Gesù, vengono estromessi dalle famiglie, cacciati via. Addirittura è successo anche dove i genitori hanno fatto uccidere i loro figli, perché hanno abbandonato le tradizioni della famiglia. Quindi ci possono essere diversi gradi di sofferenza, ma quello che sto dicendo è che finché la nostra fede in Gesù la teniamo dentro, non ci sono problemi. Anzi, io ho notato che tante volte, anche quando diciamo di aver creduto in Gesù e spieghiamo il Vangelo apertamente, non sembra che non faccia effetto. Che non abbia effetto, che non tange, non. E invece poi quando decidiamo di essere battezzati, no? Che è soltanto un rito, è un atto simbolico, no? È un simbolo, è un segno, quindi è un'azione esteriore che rappresenta una realtà interiore. Ma le persone sono molto prese dai riti e danno molta importanza ai riti. E molte volte succede che quando decidiamo poi di confessare pubblicamente la nostra fede in Cristo con questo rito del battesimo nell'acqua, che non ci fa niente, non ci toglie il peccato, non ci purifica del peccato, non ci lava niente, non è acqua pura, però è soltanto un modo per esprimere pubblicamente che adesso siamo di Gesù, abbiamo creduto in Lui, vogliamo vivere per Lui. Che abbiamo creduto al Vangelo. Allora lì le persone reagiscono. E a quei tempi, ma anche oggi, magari non in Italia, però ci sono tanti paesi nel mondo dove quando le persone fanno questo passo, hanno creduto in Gesù e poi confessano pubblicamente la loro fede in Gesù attraverso il battesimo nell'acqua, allora arriva la persecuzione. E questo succedeva a quei tempi. E le persone morivano. E quindi io penso che il senso di quello che Paolo sta dicendo qui, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Cioè nel senso che, come tanti prima di loro erano morti a causa della loro fede in Cristo, a partire da Stefano in poi, loro adesso che, confessando pubblicamente la loro fede in Gesù, la loro lealtà a Gesù, attraverso il battesimo, potevano rischiare di essere uccisi. Penso che sia il senso di questo versetto, anche perché poi Paolo prosegue nel versetto 30, e perché anche noi siamo ogni momento in pericolo, ogni giorno qui dice sono esposto alla morte, ma letteralmente ogni giorno muoio. Adesso non è che Paolo morisse letteralmente ogni giorno, no? Che moriva un giorno e risuscitava, moriva un altro giorno, no, muoio ogni giorno, intendeva dire che con il suo stile di vita, il suo modo di vivere e di parlare e predicare, stava rischiando la morte. E infatti poi sappiamo della storia che Paolo è stato ucciso a Roma. Gesù aveva detto a Pietro che lui sarebbe morto, ucciso, che avrebbe dato la sua vita letteralmente per Gesù. E così tanti, da loro fino ad oggi. Oggi continuano. Abbiamo parlato di questo, abbiamo pregato per questo anche. È giusto che lo facciamo. Ci sono cristiani che stanno soffrendo per la loro fede in Cristo. Allora, mi è detto che per adesso qui in Italia è normalmente vivere per Gesù e predicare il Vangelo, che è lo scopo della nostra vita, non corriamo dei pericoli di essere uccisi. Ma potrebbe cambiare. Potremmo perdere la libertà che abbiamo in Italia. Lo sapete? Le cose possono cambiare. Non era sempre stato così in Italia. E comunque in molti posti del mondo i cristiani veramente rischiano la vita, muoiono ogni giorno per vivere per Gesù. Ma la loro fatica non è vana, perché Cristo è stato risuscitato dai morti. E per concludere, alla luce di quello che abbiamo detto, io non so se avete sentito questa frase, io da piccolo ho sentito questo pensiero e ultimamente proprio, ahimè, l'ho visto sullo stato di un mio amico in WhatsApp, questo detto che vi leggerò adesso. E dice così, se Dio non c'è e io ho creduto in Lui, non ho perso nulla. Se Dio non c'è, e io ho creduto in Lui, non ho perso nulla. Ma se Dio c'è, e voi non avete creduto in Lui, avete perso tutto. Sembra bello. Ma Paolo non è d'accordo. Io non sono d'accordo. Secondo Paolo, se Dio non ci fosse, se Gesù Cristo non fosse stato risuscitato dai morti, e quindi non avessimo veramente il perdono dei peccati, la vita eterna, la speranza di essere con Gesù e della risurrezione dei nostri corpi. Se tutto questo non fosse vero, tutto quello che stiamo dicendo stamattina, e pensare a tutta la fatica che consegue di credere in Gesù. Io penso che solo una persona che sta conducendo una vita cristiana molto superficiale possa ragionare in questo modo. Perché Paolo dice diversamente nel versetto 19, guardate il versetto 19, di Prima Corinzi 15. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, non abbiamo perso niente. Dice così? No, dice, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. E poi più tardi dice, nel versetto 32 alla fine, se i morti non risuscitano, quindi se tutto è un'illusione, è tutto falso quello che stiamo predicando e per cui stiamo vivendo e faticando e rischiando le nostre vite, allora mangiamo e beviamo perché domani morremo. Che ci importa? Ma noi... Allora, se tu sei un cristiano e stai vivendo questo stile di vita, ok, ma vuol dire che hai capito poco o niente. Ma se invece hai capito veramente, come posso dire, le implicazioni, le conseguenze di credere in Gesù e quindi sacrificarsi per Lui, stai mettendo in gioco tutto. E allora, se è tutta un'illusione, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Fratelli, se qualcuno mi convincesse che queste parole non sono vere, io non ci crederei. Io ci credo perché sono vere, perché Gesù è risuscitato dai morti ed è provato storicamente, abbiamo tanti testimoni, tanti documenti arrivati a noi di questo, e tante persone che sono morte, soprattutto all'inizio, sono morte con coraggio, con convinzione, sono state torturate, bruciate, perché avevano visto Gesù risuscitato da morte e quindi non potevano negare la verità, non potevano rinnegare la verità, Gesù. Sapevano che comunque sarebbero andate le cose, quanto avessero sofferto non era niente rispetto all'eternità con Gesù in cielo. Cristo è risorto!
Davvero è risorto!
Amen.